Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli statigenerali.com. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno a tutti anche per oggi, giovedì 27 agosto 2015. Subito gli sms, tutti quelli che invierete, state inviando, in tempo reale vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Confesso, non me ne frega quasi niente dei due reporter uccisi ieri in Virginia in diretta televisiva. Non me ne importa quasi un accidente che l'assassino fosse un collega della vittima e che ha mostrato il suo gesto via Twitter prima di tentare il suicidio. Scrivo quasi perché nel vedere il video ho provato pena per i trucidati, è un riflesso condizionato, ma a parer mio resta un omicidio come tanti, di cui non si parla. Questo poi non mi pare abbia nessuna particolare rilevanza sociale o d'altro genere, fuorché per una cosa. C'è il video, e possiamo cliccarlo per rivederci 200 volte l'ammazzamento. Dunque la notizia, più che una rilevanza, ha un mercato. Possiamo dire al lettore, guarda! Poi c'è che l'assassino ha postato sui social network i video in soggettiva dell'omicidio. E questo ha reso tutto molto attuale. Inoltre l'assassinata era una giornalista. Anche questo spazio ha giustificato lo spazio spropositato che le home page dei quotidiani hanno dedicato all'argomento. Ora fioccheranno in retroscena e i giornaloni scriveranno commenti, magari qualcosa sui social network o sul modello ISIS di uccidere e vantarsene in video, oppure si tireranno in ballo i soliti sfondi razziali, l'assassino è un nero che ha sparato due bianchi o chissà che altro. Cazzate, che dureranno un giorno. Postscriptum, martedì sera, a Ponte Cagnano, vicino a Salerno, un 45enne è stato crivellato da 10 proiettili, però manca il video. Questa visione del fatto che probabilmente avete visto ieri appunto su internet, sull'homepage di tutti i giornali, appartiene a Filippo Facci. Il titolo è Guarda, tra virgolette, sono i suoi appunti su, e l'abbiamo preso da Libero. Ci torneremo su questa vicenda. Ciò che però abbiamo visto, sentito, guardato e che forse ci induce a riflessioni diverse da quelle che hanno spinto Facci a scrivere quello che ha scritto per questo omicidio in diretta di questo giornalista che ha sparato dei colleghi, è la notizia che è arrivata ieri, che si aggiunge ad altre notizie. C'è una soluzione senza soluzione di continuità. La questione dei migranti non presenta delle pause, cioè la pausa, la parola che ha usato Renzi al meeting per dire 20 anni di abbiamo messo il tasto pausa. In questo caso il tasto pausa è come se non esistesse. Ci sono altri 51 morti su un barcone trovati nella stiva, già senza vita, chiusi nella stiva. E l'evocazione più usata dai giornali è quella dei topi. I titoli hanno questa evocazione. Avvenire, trattati come topi, l'unità, uomini o topi, richiamando il grande romanzo di Steinbeck. E tutto ciò induce naturalmente alla nostra progressione, alle nostre profondità, alle nostre insensibilità. Per raccontare quello che è successo ieri di questi morti, ritrovati già morti, quindi in questo non c'è stata progressione, non si è visto il dolore, si è vista la definizione dei fatti. Leggiamo da Repubblica ciò che è un dopo. Nella strage di Ferragosto, 49 vite spezzate nel canale di Sicilia, e il dopo è rappresentato da ciò che gli inquirenti e i soccorritori hanno trovato le cose che hanno trovato, le cose materialmente di queste persone. Strofe rap e aspirine, cosa resta delle vite inghiottite dal mare? Catania. Sono Salvo Palazzolo e Alessandro Puglia che scrivono questo articolo, questa storia. Il testo di una canzone rap è un borsellino vuoto, un iPod e una cuffietta, un dinaro libico e un pacco di aspirine, un cellulare. È rimasto solo questo e poco altro delle 49 vite spezzate nel canale di Sicilia il giorno di Ferragosto. Ora, gli oggetti ritrovati addosso ai cadaveri sono tutti adagiati in modo ordinato su un tavolo, alla squadra mobile di Catania. Sono i reperti, con tanto di bollo, della polizia scientifica. Gli investigatori cercano un indizio, anche piccolo, su chi abbia portato a morire questi uomini rimasti senza identità. Magari un numero di telefono annotato da qualche parte, un nome, un luogo. I reperti parlano, sussurra un vecchio poliziotto che di cadaveri ne ha raccolti a centinaia per le strade di Catania. E adesso raccoglie i cadaveri in mezzo al mare. Parlano quei piccoli oggetti a cui si sono aggrappati i giovani uomini che erano rinchiusi nella stiva dei trafficanti. Di loro sappiamo solo che erano del Bangladesh, del Pakistan, della Costa d'Avorio. Sappiamo questo e niente altro. Chi ha avuto la fortuna e soprattutto i soldi per viaggiare sul ponte del barcone ha raccontato ai magistrati che gli schiavi della stiva erano bloccati lì sotto. Chi tentava di salire veniva preso a calci, pugni e colpi di cinghia. Parlano quei piccoli oggetti e raccontano di una traversata infernale, iniziata una notte di agosto sulla spiaggia libica di Zuara. Qualcuno ascoltava le sue canzoni sull'iPod finché la batteria ha retto. Qualcuno ingoiava una pillola dopo l'altra e vomitava. Qualcuno continuava a girare fra le dita la sua unica ricchezza, una banconota da un dinaro libico che vale 30 centesimi. Qualcuno scriveva una canzone rap in francese, finché ha potuto, così suggerisce il vecchio investigatore. Perché nel secondo foglio la scrittura sembra diventare più incerta, i versi incomprensibili. Ma quel giovane non si rassegnava, la canzone era diventata la sua scialuppa di salvataggio. Titolo: Gazzella. Così inizia il reperto 015. È la storia tragica di una giovane ragazza che si chiama Gazzella. E adesso questo foglio è più di un corpo di reato, più di un indizio. Questo foglio è l'inno di chi vuole vivere nonostante l'inferno in cui è caduto. E così l'autore, probabilmente un giovane ivoriano, dice l'inchiesta, inizia il suo rap. Pantalone basso sigaretta, piccolo tatuaggio sul fianco, minuscolo body che lascia intravedere il suo ombelico, atteggiamento obbligato nelle auto cromate nelle discoteche, trucco che si sta sciogliendo. Sembra di sentire il ritmo che incalza. Gazzella ama la bella vita e ha un idolo soprattutto, Didier Drogba, il calciatore ivoriano che ha giocato nel Chelsea. Ma alla fine Gazzella si ritrova dentro una brutta storia. Come tutti gli altri che sono in quella stiva di 6 metri per 4, altezza 1 metro e 20. Stanno distesi, non c'è altro modo, stanno ammassati. Sul fondo della stiva i poliziotti hanno trovato altri piccoli oggetti. Chissà a chi appartenevano. Una collalina di cuoio che regge 3 ciondoli, uno di pietra e 2 di latta. Un'altra cuffietta, un altro scatolo di pillole, un altro borsellino vuoto. C'era anche un foglietto sul fondo di quell'inferno. Un foglietto con una frase, titolo L'amour, l'amore. È un pensiero. L'amore non è differente da altre forme di struggimento. La scrittura sembra quella del rapper, ma la penna è un'altra. L'amore, oh, è l'amore, ah, l'amore. Adesso il vecchio poliziotto riprende in mano il foglio che racconta la storia della giovane Gazzella. Alla prima gravidanza l'hai allevato, alla seconda gravidanza l'hai abortito. La terza gravidanza è stata una cucciolata. Ovunque sia, in quel momento il rapper non perde la sua ironia. E soprattutto la rabbia che ha dentro. Scrive della sua eroina. Ora sei preoccupata che i tuoi numerosi uomini ti abbiano lasciato con una sporca malattia. Ti sono capitato un sacco di problemi. Ecco che hai le lacrime agli occhi di fronte alla realtà della vita. Ma il rapper pensa solo a una cosa in quel momento. Pensa alla bellezza, nonostante tutto. Oh, gazzella, la bella ragazza che sembra un cerbiatto. L'unica cosa bella in quella stiva, gazzella. Il rapper la incita a non arrendersi. Riprendi in mano la tua vita prima di arrivare alla fine. Altrimenti un giorno dirai che se l'avessi saputo non l'avresti fatto. Il tuo corpo si affatica nell'avvicinarsi della tua morte. Questi sono gli ultimi versi. In questi giorni il vecchio investigatore è tornato tante volte, neanche lui ricorda più quante, a vedere i volti di questi uomini morti nella strage di Ferragosto. Sono adagiati dentro una grande cella frigorifera della nave norvegese Same Pilot. Il poliziotto è tornato a guardarli ad uno quei volti, dopo aver passato in rassegna gli oggetti che avevano in tasca le vittime, per tentare di scoprire un particolare ancora delle loro vite. Alla fine, solo 6 uomini sono stati riconosciuti dai propri familiari che viaggiavano sul ponte del barcone. E questa era un veder l'erba dalla parte delle radici, come era un romanzo di Davide Laiolo, da sotto in su, da un'altra posizione, da ciò che restava, dai piccoli oggetti che avevano con sé e dagli scritti che incredibilmente, in una vicenda come questa drammatica, un rapper riusciva a scrivere su una ragazza bella di nome Gazzella. Avete visto probabilmente ieri una molto determinata, in questi giorni soprattutto, una molto determinata Merkel, cancelliera, che è andata a sfidare sostanzialmente i neonazisti, che naturalmente in questi giorni sono particolarmente efferati nei confronti dei migranti, e della politica che la Merkel in qualche misura ha fatto sua, l'apertura superando e scavalcando Dublino, nei confronti del popolo siriano che richiedeva asilo proprio in Germania. Ed è un fatto che quando c'è di mezzo il nazismo, l'evocazione di una guerra, le responsabilità della Germania, i tedeschi hanno un riflesso condizionato. Non vogliono immaginare nessun tipo di, non di complicità naturalmente con il passato, ma neppure di avvicinamento tenue a certi fenomeni. Tant'è che la Merkel è andata e li ha sfidati. Poi ha preso i microfoni e lì fuori ha detto sono degli infami. Gian Enrico Rusconi, che conosce bene la Germania, sulla Stampa ci racconta il senso di tutto questo. L'editoriale ha questo titolo: l'egemonia morale tedesca. Scrive Rusconi: nessuna tolleranza per chi mette in dubbio la dignità di altri uomini e non è pronto ad aiutare quando è richiesto da umanità e diritto. Queste sono le parole chiare e forti pronunciate da un capo di governo incurante delle contestazioni e degli insulti, scrive Rusconi. E alle parole sono seguite iniziative molto concrete. Questa è la cancelliera Angela Merkel. La Germania accoglierà tutti i profughi dalla Siria, anche quelli entrati nell'Unione Europea dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria, in deroga alla norma cosiddetta di Dublino, secondo cui i profughi dovrebbero rimanere nel paese di arrivo. Non è un dettaglio burocratico, dice ancora Rusconi, è la correzione ragionevole di una norma fissata a suo tempo in modo astratto e formalistico, che si è rivelata di fatto contraria ai criteri di umanità e diritto di cui in teoria va fiera l'Europa. La tragedia della migrazione di massa, a cui stiamo assistendo impotenti, ha spalancato l'abisso tra i principi cui ci appelliamo e la nostra incapacità di rispondervi concretamente. Sappiamo perfettamente quanto sia difficile trovare risposte pronte e adeguate. Ma come è stato possibile trovarci così impreparati, dopo tanti segnali di premonitori di avvertimento? È umiliante, continua Gian Enrico Rusconi sulla Stampa, leggere le cifre degli arrivi, le condizioni in cui sono costretti a vivere coloro che ce l'hanno fatta, la loro voglia di raggiungere le località desiderate, il numero stimato degli spariti. Tutto questo a fronte della scarsità delle risorse a disposizione, anche perché continua a dominare la convinzione che ogni euro speso per sistemare i profughi è rubato ai cittadini. Se lo è sentito urlare contro anche la cancelliera Merkel, con toni ancora più brutali perché accompagnati dall'accusa di tradimento del popolo. Nulla di nuovo in questa Europa. La decisione della cancelliera Merkel è stata salutata con soddisfazione dalla Commissione europea, che ha in programma di lanciare presto una politica comune dell'immigrazione. Se ne parla da tempo. Speriamo che non ci riservi l'ennesima delusione fatta di sole affermazioni generali, o anche solo di norme di regolamentazione selettiva più efficienti, o semplicemente di criteri vincolanti per tutti nella distribuzione dei legalizzati. Occorre un investimento di risorse materiali e culturali di grandi proporzioni, di cui la classe politica di tutti i paesi non sembra rendersi conto. Convinta che, com'è, che in fondo si tratta di un'emergenza temporanea, anziché di sommovimenti geopolitici profondi che mettono alla prova anche la nostra civiltà. È una sfida politica di prima grandezza, scrive Gian Enrico Rusconi. Non mi è chiaro, continua, se il gesto di Angela Merkel, con tutta la forza simbolica che ha innanzitutto nei riguardi dei suoi concittadini tedeschi, vada in questa direzione. Se ha intenzione di incidere direttamente nella politica europea in tema di migrazione o si limiterà a dire «fate come noi», come ha dichiarato in altre circostanze. La Germania come nazione di riferimento, dunque. Da qualche tempo nel dibattito pubblicistico tedesco è nata una cauta riabilitazione del concetto di egemonia tedesca, respinta nettamente da un vecchio politico tradizionale come Wolfgang Schäuble. Egemonia intesa come sinonimo di responsabilità verso gli altri membri della Unione Europea. È un'elegante soluzione, chiude così Gian Enrico Rusconi, purché non rimanga solo nominalistica. La sfida della migrazione offre il banco di prova. E questa era la visione apprezzabile come interpretazione sulle mosse di questi ultimi giorni, soprattutto di Frau Merkel, come viene definita dalla stampa, l'egemonia morale della cancelliera. E passiamo all'Italia, dove vi devo confessare, ieri sono rimasto un po' sorpreso che li chiamo sempre quei ragazzacci del Fatto, oramai hanno diversi anni sulle spalle, meritoriamente sono riusciti a fare un giornale senza, come dice la sottotestata, che non riceve alcun finanziamento pubblico. Questa cosa io non la dimentico mai, perché è uno degli elementi fondativi per la credibilità di un giornale. Ieri mi sono un po' sorpreso, perché nel discorso di Renzi, dei 20 anni... che rovinati dai 20 anni berlusconiani, ma anche dai 20 anni anti-berlusconiani, i ragazzacci del Fatto li ho visti un po' così, non hanno preso una via definita. C'era solo un pezzo di Marco Travaglio, certo non elogiativo di Renzi, ma neanche contrappositivo alla sua maniera, anzi per certe parti ne elogiava dei tratti che erano stati illustrati dal Presidente del Consiglio di fronte al meeting di Comunione e Liberazione. E quindi mi sono detto, ma cosa è successo? Ieri è una giornata un po' così. Beh, vedo che i ragazzacci del Fatto hanno ripreso totalmente la loro condizione socio-giornalistica e oggi ti scodellano, quel che si dice, un numero croccante nei confronti di Renzi. Questo è il titolo. Ecco gli anti-berlusconiani che hanno rovinato l'Italia. Questo è il titolone della pagina. Dopo la sparata di Renzi ricordiamo cos'è stato il ventennio di B e chi l'ha contrastato. E ci sono poi 8 piccole foto. Dice, guardate questi sono stati gli anti-berlusconiani che secondo Renzi hanno rovinato l'Italia. E c'è nell'ordine, ovviamente, il gigante Montanelli, l'altro gigante Enzo Biagi, poi Paolo Sillo Slabini, tutti giganti, ma insomma andiamo per ordine a questo punto. Poi Paolo Sillo Slabini, Giorgio Bocca, Nanni Moretti, Antonio Tabucchi, Michele Santoro, Daniele Luttazzi. Diciamo diversi gigantismi diversi, diversamente giganti, poi ognuno ha le sue preferenze. E A corredare naturalmente queste foto c'è un pezzo di Antonio Padellaro, già direttore per molti anni, dal primo giorno, adesso editorialista. Dov'era Matteo mentre il paese veniva umiliato? Così si chiede il Fatto, per via del suo caro e amato ex direttore Antonio Padellaro. Leggiamo. Suscita qualche legittima curiosità ciò che ha detto Matteo Renzi all'entusiasta platea di Comunione e Liberazione sulle colpe storiche del berlusconismo e dell'antiberlusconismo che hanno fatto perdere all'Italia 20 anni. Una frase furba e anche abbastanza ignobile, così scrive Antonio Padellaro. Come nel carattere del personaggio, perché mette tutto e tutti sullo stesso piano, con lui al piano di sopra, ma che lo espone anche ad alcune inevitabili domande sulle sue personali scelte di campo, tenendo conto che, a differenza del calcio, su certi argomenti non è possibile lo 0-0 e neppure mandare la palla in tribuna. Per esempio, nei giorni del G8 di Genova, scrive Padellaro, quando la polizia del governo Berlusconi mandava all'ospedale le persone che sfilavano pacificamente, per non parlare della macelleria messicana nella scuola Diaz, il cuore del Matteo, già grandicello, batteva per i manganelli o per quelli a cui spaccavano la testa. E nei giorni dell'editto bulgaro, quando lesse, se leggeva i giornali, che Biagi, Santoro e Luttazzi erano stati cacciati dalla RAI perché invisi al presidente padrone, Renzi continuò a giocare con le macchinine o pensò tra sé e sé, perché Verdini non sentisse, però che schifo. E se con gli amici del bar di Rignano il discorso cadeva sul conflitto di interessi del presidente del Consiglio, proprietario di 3 TV e controllore del servizio pubblico, la reazione di Renzi qual era? Che palle, non se ne può più? E delle numerose leggi vergogna e dei vari lodi Schifani e Alfano, poi dichiarati incostituzionali, il giovanotto Renzi cosa pensava esattamente? Che costituivano utili innovazioni di un sistema giudiziario obsoleto? O che era un insopportabile uso del governo e del Parlamento per consentire all'imputato di farla franca, dimostrando che la legge non è affatto uguale per tutti? Sappiamo invece da che parte stava quando il suo maestro Silvio cercò di smantellare a proprio uso la Costituzione. Il discepolo, infatti, non è da meno. E quando, andiamo a memoria, nella campagna elettorale del 2006... Berlusconi attaccò frontalmente Prodi dicendo che non poteva credere che ci fossero in giro così tanti coglioni pronti a votare contro i loro interessi. Possibile che il futuro premier stesse dalla parte dei coglioni anti-berlusconiani? E quando all'apice del bunga bunga, continua così Antonio Padellaro, Dario Franceschini chiese agli italiani «Fareste educare i vostri figli da quest'uomo?» Renzi cosa rispose? «Sì, no o forse?» Oppure pensava che il suo futuro ministro stesse parlando di Roman Polanski. Infine, ma potremmo continuare a lungo, quando l'allora presidente Napolitano rifiutò di firmare l'infame decreto del governo Berlusconi che avrebbe vietato l'interruzione dell'alimentazione e idratazione artificiale di Eluana Englaro, Renzi rinunciò a provare vergogna per non contribuire alla paralisi del paese. Verrebbe da pensare, scrive Antonio Padellaro sul Fatto, che un premier cresciuto nella cultura dei telegatti rappresenti la media di ignoranza e di smemoratezza vigente nel resto del paese. Invece il suo è puro cinismo. Renzi conosce troppo bene i guasti prodotti dal ventennio berlusconiano, ma non gliene frega nulla, o meglio, ne fa un uso personale per azzerare tutto ciò che viene prima di lui e per alimentare la conveniente leggenda dell'uomo nuovo, senza scheletri nell'armadio, è ignaro delle nefandezze di chi l'ha preceduto, tutto già visto. Ne sanno qualcosa Furio Colombo e chi scrive che ai tempi dell'unità anti-berlusconiana subirono lo stalking della dirigenza DS e successivamente PD, da Fassino a Veltroni, che con crescente irritazione ci andavano ripetendo «non si può dire solo no», slogan che fornì anche il titolo a un libretto renziano «ante litteram» che andrebbe ripescato. Fummo persino sottoposti a una sorta di mini processo, dai senatori diessini guidati da Franco De Benedetti, che garbatamente minacciava di toglierci il finanziamento pubblico di cui il giornale si giovava. Rispondemmo, fate pure. Andò a finire che Colombo fu accompagnato alla porta e che un paio di anni dopo toccò anche a me. Felix culpa, visto che anche da quella spinta nacque poi il fatto. La differenza è che allora, scrive Antonio Padellaro, pur nella fregola di farsi ben volere dal sultano, quel gruppo dirigente agiva con un minimo di timore e di rispetto verso un elettorato di sinistra che non poteva certo mandar giù l'inciuccio con un personaggio che aveva elogiato le tante buone cose fatte da Mussolini, che aveva definito l'Italia un paese di merda e che, della sua affiliazione alla loggia di Gelli, diceva essere stato piduista, non è un titolo di demerito. Mettendo sullo stesso piano Berlusconi e chi lo ha combattuto per anni in Parlamento, sulle piazze e su alcuni giornali, quel rispetto Renzi lo ha preso a calci. La storia, e qui chiude Antonio Padellaro sul fatto, che lui fa finta di non conoscere, insegna che presto o tardi sarà ricambiato della stessa moneta. Naturalmente in prima pagina si addestra alla bisogna anche Marco Travaglio, il quale ieri appunto era stato forse troppo morbido per quelle che sono le sue abituali abitudini, abituali diciamo modi di comportamento giornalistico, e quindi il film che ha visto, che film ha visto, è il suo titolo in qualche modo che riprende il terreno perduto. Leggiamo soltanto un piccolo pezzo. Ripensando alla terrificante frase di Renzi, scrive Travaglio, il berlusconismo e per alcuni aspetti l'antiberlusconismo hanno messo il tasto pausa al ventennio italiano, impedendoci di correre, viene da esclamare «magari!». Se davvero l'Italia fosse rimasta per vent'anni in pausa, congelata nel freezer come un sofficino Findus, come Woody Allen ibernato e poi scongelato due secoli più tardi nel film Il Dormiglione, oggi basterebbe pigiare il tasto play o sbrina e ripartire da dove ci eravamo fermati, cioè dall'inizio del 94, quando il debito pubblico era al 121% del PIL, cioè a 11 punti meno di oggi, e alla metà, in valori assoluti, 1.000 miliardi rispetto agli attuali 2002. Quando gli italiani erano talmente immersi in Tangentopoli da aver capito che il disastro economico e finanziario non era colpa dell'Europa, della Germania, della Grecia, della crisi globale, ma del combinato disposto di tre illegalità tutte italiane: corruzione, evasione fiscale e mafie. Infatti avevano appena abolito il finanziamento pubblico dei partiti e con le manifestazioni sotto i tribunali, i presidi sotto il Parlamento e le contestazioni tangentari per strada l'avevano costretto ad abolire l'autorizzazione a procedere per le indagini. L'uomo più popolare d'Italia era Di Pietro e il più impopolare era Craxi. Non perché l'uno fosse un santo e l'altro un diavolo, ma perché simboleggiavano l'uno la legalità e l'altro l'illegalità. E per vincere B dovete abbracciare il primo e scaricare il secondo. Il sistema dell'informazione, pur con tutti i suoi difetti, non aveva ancora perduto il senso dell'orientamento quando all'inizio del 94 B cacciò Montanelli dal giornale da lui fondato perché rifiutava di trasformarlo nell'house organ di Forza Italia. Tutta la stampa, la RAI e persino un pezzo di Fininvest insorsero a una sola voce. Oggi soltanto un ragazzotto ignorante e superficiale, oppure fate voi molto furbo ma un poco intelligente, può dipingere questo ventennio come una rissa ideologica permanente che ha impantanato l'Italia in discussioni sterili interne mentre il mondo correva. Nella sua visione piatta, superficiale e monodimensionale della realtà, tipica dei selfisti, dei twittatori e dei navigatori della realtà virtuale, Renzi ignora la complessità della storia. O forse gli conviene ignorarla perché deve di nuovo mendicare i voti di B e di Verdini per la controriforma costituzionale. Non vede o finge di non vedere, scrive e chiude Travaglio, che in questi 20 anni l'Italia non è stata affatto bloccata, congelata, impantanata, anzi non ha mai smesso di correre verso il precipizio, però. E questo era Marco Travaglio che insieme a Padellaro si è esercitato sulle frasi di Renzi al meeting molto applaudito peraltro dai Ciellini, il che naturalmente ha fatto dire a Deborah Serracchiani alla festa dell'Unità, beh insomma se il bacino si amplia, se andiamo a prendere dei voti Ciellini non lo vedo uno scandalo, infatti nessuno vede scandalo, anzi è del tutto lecito e legittimo allargare il bacino e prendere anche i voti di CL se i Ciellini sono contenti di affidarlo al nuovo Partito Democratico. Si tratterebbe forse di sentire una voce da parte del Partito Democratico su ciò che è stato CL negli ultimi anni. se è stato un comitato d'affari, se davvero ha deviato dal percorso spirituale che dal 54 si sono dati attraverso il grande Don Giuse, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa che è stata racchiusa in un'intemerata da parte di un grillino ieri, che al microfono, di fronte ai Cellini, che peraltro l'avevano anche meritoriamente invitato, ha raccontato per filo e per segno che cosa, diciamo, il Movimento 5 Stelle, ma forse anche una parte d'Italia, penserebbe di loro, e cioè che sono un comitato d'affari. C'è stato naturalmente in brusio in sala, qualcuno voleva farlo smettere, ma opportunamente, insomma, al tavolo di chi aveva organizzato quel dibattito ci si è impegnati a farlo continuare, ci mancherebbe altro, la democrazia è una cosa seria. Per arrivare al pezzo di Faci, il quale se ne fregava, e lo diceva con un tono, diciamo così, con un tono molto convinto dell'uccisione in diretta da parte del giornalista che ha ucciso due colleghi filmandosi, un'altra visione, forse l'altra visione, è quella che da Scott Turow, lo scrittore, il grande avvocato e romanziere, celebre in tutto il mondo per i suoi legal thriller, che ha venduto triliardi di copie, al quale chiedono delle armi. La Repubblica, attraverso Anna Lombardi, è un reality dell'orrore, tutto a colpa delle armi facili. Obama ha di nuovo evocato quella sua battaglia contro la vendita delle armi in America. Andiamo a leggerne un tratto. Sa che cosa ha ispirato il killer? Lo Stato Islamico, e qui Facci si farebbe una risata naturalmente. Ha fatto quello che fanno i terroristi dell'ISIS. Ha voluto terrorizzare tutti col suo film fatto di odio e violenza. Scott Turow, avvocato e per 8 anni assistente del procuratore generale di Chicago, è il romanziere celebre di tutto il mondo per i suoi legal thriller. Libri come Presunto Innocente, L'Onore della Prova e il più recente Identici. Quando lo raggiungiamo al telefono sta seguendo le news sullo schermo di un aeroporto americano. Non riesco a capire, dice, com'è possibile che la gente qui negli Stati Uniti ancora non sia capace di mettere insieme due punti, tirare una linea e finalmente rendersi conto che se in America non fosse così facile procurarsi un'arma da fuoco, questa storia, come tante altre, forse non sarebbe accaduta. L'ho appena ribadito, sottolinea la Lombardi, anche la Casa Bianca. E Obama ha ragione, dice Scott Turow. Credo che questo sia l'aspetto più frustrante della sua presidenza. Bisogna davvero essere ciechi e sordi per vedere quante tragedie accadono in questo paese a causa delle armi facili. Parliamo di oggi, ma cose del genere accadono tutti i giorni. E questa, mi creda, non è nemmeno la più virulenta. Sono certo che oggi da qualche parte in America ci sono stati altri morti di cui non abbiamo notizie, uccisi dalla stessa follia. Si ricorda la strage di bambini nella scuola del Connecticut? Se le cose non sono cambiate dopo quella, dubito che cambieranno mai. La differenza, chiede Anna Lombardi, è che questa volta il killer ha sparato in diretta televisiva. Che cosa ne pensa? Sì, risponde Turov, una sorta di arancia meccanica trasformata in selvaggio reality show. Perché ormai in America c'è questa cultura della celebrità televisiva, la convinzione che se qualcosa accade in televisione sia più vera del vero, più vera della vita stessa, anzi meglio della vita reale, sconvolgente, ma è così. Ma non c'è solo l'aspetto televisivo, chiede la giornalista di Repubblica. Il killer si è ripreso mentre sparava e ha postato il video su Facebook, ha scritto messaggi su Twitter. Non pensa che in questa vicenda anche i social media abbiano un ruolo importante? Certo, risponde Turov. Per questo dico che ha emulato i video violenti dello Stato Islamico. Era consapevole che il suo film dell'orrore avrebbe toccato tutti, sarebbe arrivato ovunque, tanto più oggi che tutti hanno un cellulare con una videocamera in tasca. È questo che porta al paradosso dell'assassinato che riprende in video il suo assassino, con l'ultimo screenshot che ne diffonde il volto e l'identità in diretta. L'intervista va avanti, questo era un tratto di ciò che Scott Turow, da un aeroporto americano, pensava di quello che è successo ieri. Andiamo alla pagina, prima di andare però alla pagina del Giubileo, ci sarà questo Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi in cui Alfano farà relazione e il sindaco sembra ancora diciamo, disperso nella sua vacanza tra Texas, non ho ben capito dove sta, lo hanno il tempo, con uno scoop ne ha mandato alcune foto mentre sta in tuta da sub, sta con la maschera, il boccaglio, in mezzo ai pesci tropicali, insomma, immagini bellissime di una vacanza. Ma quindi oggi lui non dovrebbe esserci, è tornato Alfonso Sabella, che è l'assessore alla sicurezza, che è magistrato e è rientrato apposta dalla sua vacanza. Ma prima di introdurre questo argomento vorrei parlare con voi di qualcosa che mi ha molto sorpreso. Sapete che in Italia c'è da pochi giorni la legge approvata sul divorzio breve. Bene. Il Corriere ci certifica che è l'estate del divorzio breve. Boom di richieste, ma qui viene la grande sorpresa, da parte dei 65enni. Ora, naturalmente, come me, forse anche voi, vi chiederete come mai, grazie alla semplicità del lasciarsi sancito dalla legge, i 65enni gettano in aria il cappello con un moto di entusiasmo e certificano alla moglie, con cui staranno almeno da 30, 35, 40 anni, che si è fatta una certa, per cui lasciano la famiglia. Andiamo a leggere. Le stime degli avvocati dicono firmate 50.000 pratiche in soli due mesi. Poi leggeremo soprattutto, diciamo, la dotta interpretazione di Cesare Rimini, uno dei più grandi avvocati divorzisti della nostra storia. Già il titolo aiuta, non si sentono ancora anziani e la legge li aiuta. Leggiamo prima il pezzo tecnico. È corso al divorzio da quando lo scorso 26 maggio quello breve è diventato legge. In soli due mesi sarebbero state firmate 50.000 pratiche, secondo la stima dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, riportata dal quotidiano Italia Oggi. E dentro Natale se ne potrebbero contare altre 50.000. L'effetto valanga, che in teoria potrebbe essere anche più dirompente, visto che in questo momento sono 250.000 le coppie di separati che potrebbero decidere di accedere subito al divorzio breve, con pesanti ripercussioni sui tribunali, è dovuto al fatto che le norme sono retroattive. Valgono quindi per tutte le coppie che hanno fatto domanda di separazione dal 2011 a sei mesi fa e che lo faranno ancora di più adesso che i tempi si sono accorciati. Ma il dato più significativo, scrive Elvira Serra per il Corriere della Sera, e curioso soprattutto, è quello dell'impennata dei divorzi degli ultrasessantenni. Almeno una coppia su cinque, il 20% dei divorzi brevi, riguarda gli over 65. Se bastano sei mesi per una separazione consensuale, tanto vale farlo. Il divorzio breve, spiega Gianettore Grassani, presidente nazionale dell'AMI, prevede sei mesi per una consensuale e 12 per una giudiziale, con o senza figli. Prima i tempi erano di minimo 3 anni per la prima sentenza. Per le giudiziali non prevediamo in realtà una reale velocizzazione, perché quando c'è una casa in corso i tempi finiscono per essere quelli biblici dei tribunali italiani. Dubito molto che in 12 mesi si riesca davvero ad arrivare al divorzio, soprattutto se la coppia è molto litigiosa, o se ci sono grandi patrimoni da dividere, o ci sono state violenze in famiglia con conseguenti procedimenti penali. E qui andiamo al dato degli over 65, che sorprende molto Gassani, il quale dice: prima i tempi erano così lunghi che a una certa età si rinunciava. Adesso, in questa epoca di grandi egoismi e individualismi, in mezzo anno si firma e rivederci. Le coppie con figli grandi, che non hanno più un progetto di vita comune, scelgono più facilmente il divorzio, altro che traguardo delle nozze d'oro, scrive. E qui andiamo a Cesare Rimini, dalla sua bellissima barba bianca, il quale, dall'alto della sua saggezza leguleia e anche umana, vediamo che cosa ci racconta. È proprio un pezzo a sua firma. Scrive: i numeri sono argomenti testardi, ma bisogna pur interpretarli. L'aumento dei divorzi di signore e signori di una certa età, sui 60 anni, ha certo ragioni di ordine generale, derivanti dalle norme che hanno semplificato la procedura, consentendo, quando c'è accordo tra i coniugi, persino la possibilità di rivolgersi, invece che al giudice, al sindaco. Ma più ancora, scrive Cesare Rimini, la statistica ha dovuto registrare l'aumento delle cause di divorzio derivante dalle norme sul divorzio breve, che hanno accorciato radicalmente i tempi. Dunque, i signori e le signore di una certa età hanno approfittato appena hanno potuto delle porte che si sono aperte. In molti casi si è trattato certamente della necessità di attuare il prima possibile una sistemazione economica radicale e definitiva con il coniuge, che è consentita solo in caso di divorzio. E anche perché il coniuge divorziato non ha aspettative economiche successorie, eccetto un eventuale assegno a carico dell'eredità, se si trova in stato di bisogno. Ma tralasciando gli aspetti economici, ci dice Cesare Rimini, la pagina più interessante è quella che si apre perché il divorzio offre la possibilità di una nuova unione per persone che ormai abbiamo deciso di chiamare di una certa età. E vien proprio da dire che negli studi degli avvocati si presenta la coppia in itinere verso una parte di vita che cerca, anche nel rispetto dei figli ormai grandi dell'ex coniuge, di avere serenità e stabilità per il nuovo amore. La realtà poi mostra fatalmente che negli ultimi 50 anni le persone che hanno la buona sorte vedono la qualità della vita che si allunga. Bei signori e bellissime signore che pensano di avere il diritto a una unione più fortunata della prima. Gli esempi sono intorno a noi, anche se un matrimonio solo e felice resta sempre il sogno di tutti. E questo era Cesare Rimini su questo straordinario fenomeno messo in luce dai dati sul divorzio breve. Ora abbiamo ancora pochi minuti, andiamo a Roma, dove non è alle viste l'arrivo del sindaco, non lo danno in aeroporto, insomma è lì tranquillo nella sua vacanza. È ritornato Alfonso Sabella, che ha fatto un viaggio in macchina, non ricordo bene se in Transilvania o dove è andato, ritorna proprio e lo dice perché c'è un Consiglio dei Ministri dove Alfano fa la sua relazione per vedere in che mani mettersi, visto che ci sarà anche un giubileo. Francesco Bei ci racconta che cosa ha immaginato il governo soprattutto, e cioè di mettere Marino sotto tutela sostanzialmente. Gabrielli capo giubileo e inviati governativi. Marino va sotto tutela. Oggi la relazione di Alfano. Ecco i provvedimenti per bonificare l'amministrazione da mafia capitale. Francesco Bei su Repubblica. A Roma arriverà la troica, scherzano a Palazzo Chigi nelle ore che precedono il Consiglio dei Ministri. Il richiamo agli uomini in nero che in passato hanno preso possesso dei ministeri greci, esautorandone i legittimi titolari, calza bene. Perché questo ciò accadrà al termine di un mese di fughe in avanti, di ripensamenti e bracci di ferro dentro al governo e anche dentro il PD, tra fautori della linea dura, commissariamento del comune, e paladini di un approccio che salvasse almeno le forme. Benché abbiano alla fine prevalso questi ultimi, il giudizio politico del premier su Marino resta pesantissimo. Ormai comunque è fatta. Qui non si tratta di salvare Marino, ha spiegato Renzi ai suoi, ma di salvare Roma. E anche l'immagine dell'Italia nel mondo, messa seriamente a rischio nel caso l'arrivo di milioni di pellegrini per il giubileo fosse coinciso con lo scioglimento per mafia della capitale. Un danno incalcolabile di reputazione. Questo non vuol dire che l'opera di bonifica dell'amministrazione, che oggi il ministro Alfano illustrerà nei dettagli, non sarà portata avanti con severità. Si parla infatti di un azzeramento dei dipartimenti coinvolti nello scandalo Buzzi-Carminati. Non basta infatti aver ruotato i dirigenti colpevoli, cosa che la Giunta ha provveduto a fare in autonomia, ma è necessario un intervento più radicale per costruire intorno al sindaco un cordone di salvataggio che gli consenta di proseguire il mandato. Si tratterà dunque di un intervento chirurgico con la possibile nomina di funzionari governativi a capo di settori che si sono dimostrati più permeabili al malaffare. Emergenza abitativa, verde pubblico, politiche sociali, patrimonio. Gli uomini indicati dal prefetto Gabrielli dovranno affondare il bisturi ed esaminare tutte le carte nel cassetto. Ma c'è un'altra partita cruciale che si intreccia con quella di mafia capitale, del giubileo della misericordia, indetto dal Papa, che inizierà poi l'8 dicembre. In termini operativi è come se iniziasse domani, dato che si tratta ancora di assegnare tutti i lavori e di presentare al mondo una città che non sia quella con cui quotidianamente hanno a che fare i romani. La corsa contro il tempo è scattata con due registi politici all'interno e all'esterno della giunta, il commissario del PD Matteo Orfini e il vice sindaco Marco Causi. Proprio Causi ieri ha incontrato il ministro Delrio per stabilire quali lavori realizzare subito, tra cui 40 chilometri di piste ciclabili e quali più avanti. Ebbene, tra l'altro ieri Vittorio Feltri, non abbiamo potuto leggere, chiedeva che siccome qui non ci sono soldi, chiedeva Papa Francesco, ma ce lo paghi lei questo giubileo, ci faccia almeno questa grazia. Abbiamo chiuso la nostra rassegna stampa per oggi, qualche attimo di pubblicità e poi riprendiamo con voi il filo diretto.
Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli stati generali.com, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333, per inviare sms 335 56 34 296.